Buonasera carissimi amici ascoltatori, un calorosissimo saluto dal vostro Enzo. Bene, quindi possiamo andare avanti in questo ultimo appuntamento di questa settimana che mi auguro abbiamo potuto passare insieme. Vi ricordo che Ezra arrivò nel suo paese soltanto dopo circa 75 anni dalla prima delegazione guidata da Zorobabele. Quando egli arrivò con i suoi 2000 esuli, Ezra trovò che il tempio era stato ricostruito, ma non le mura della città. E il popolo era in una situazione misera, triste. Si erano mescolati culturalmente e sposati con i pagani, quindi l'idolatria e l'immoralità era dilagante. Quando tutto questo venne a conoscenza di Ezra, si rese conto che era proprio vero, si trovò completamente sopraffatto e dispiaciuto che il popolo di Dio fosse caduto a un livello così basso. Ezra era così preoccupato per il peccato di questo popolo che si strappò i vestiti e i capelli. Vediamo ora qual è il prossimo passo di Ezra. Lo leggiamo nei versetti dal 4 al 5 del capitolo 9 di Ezra. Allora tutti quelli che tremavano alle parole del Dio di Israele si radunarono presso di me a causa dell'infedeltà di quanti erano tornati dall'esilio. Io rimasi così seduto e costernato fino al momento dell'offerta della sera. Al momento dell'offerta della sera mi alzai dalla mia umiliazione con le vesti e con il mantello stracciati. Caddi in ginocchio, estendendo le mani verso il Signore, mio Dio, dissi. Mi piacciono queste parole, quelli che tremavano alle parole di Dio. Vorrei fare una pausa per chiedermi quante persone prendono la parola di Dio così sul serio. Molti professano di amare la parola di Dio, ma le loro vite non sono coerenti e loro non fanno niente per porvi rimedio. Dicono di credere nella parola di Dio, ma questa non ha nessun effetto sulla loro vita. Non tremano alla parola di Dio. Come tanti altri affermano che Dio è amore, ed è vero, è meraviglioso sapere questo. Ma Dio è più di questo. Egli è un Dio santo e punirà il peccato, ed era questa la cosa che turbava Ezra. Ezra sedette costernato fino al sacrificio serale, a causa del peccato di coloro che erano ritornati dalla deportazione. Ezra era scioccato da tutto questo. E noi? Quanto siamo coinvolti dalla situazione che viviamo oggi? Dovremmo ritirarci in un luogo solitario, chiederci se crediamo veramente nella parola di Dio e se la mettiamo in pratica. Il Signore Gesù disse, «Se mi amate, osservate i miei comandamenti». Così è scritto in Giovanni 14, nel versetto 15. Ezra iniziò a pregare stendendo le mani verso il Signore. Che cosa significa stendere le mani verso Dio? Significa non nascondere niente. Significa che quando preghiamo, la nostra mente e la nostra anima sono completamente nude davanti a Dio. Ezra venne davanti al Signore con le mani stese, senza nascondere nulla. L'apostolo Paolo si esprimeva in questo modo. «Io voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e senza dispute. Dobbiamo ricordarci di questo nella nostra vita di preghiera. Leggiamo la preghiera di Ezra. Iniziamo con i versetti 6 e 7 dal capitolo 9. Mio Dio, io sono confuso e mi vergogno, mio Dio, di alzare a te la mia faccia, perché le nostre iniquità si sono moltiplicate fin sopra la nostra testa e la nostra colpa è così grande che giunge al cielo. Dal tempo dei nostri padri fino a oggi siamo stati grandemente colpevoli e a causa delle nostre iniquità, noi, i nostri re, i nostri sacerdoti, siamo stati messi in mano ai re dei paesi stranieri, in balia della spada, dell'esilio, della rapina e del disonore, come si vede anche oggi. La cosa che si può notare subito è che Ezra non dice le vostre iniquità, l'iniquità dei padri, dei re, ma le nostre. Quindi si immedesima con il suo popolo. Probabilmente lui era meno colpevole di altri, non si era sposato con donne idolatre, ma era comunque parte di un popolo ed era umiliato, confuso per la situazione che c'era attorno a lui. Invece di farsi da parte e lasciare che gli altri si arrangino, lui prega il Signore riconoscendo per prima cosa il peccato. Ascoltiamo Ezra. Egli sapeva che cosa vuol dire essere uno schiavo in un paese straniero. Era nato in esilio, oppure vi era stato portato da bambino, e sapeva cosa voleva dire, e per questo tremava al pensiero che Dio li avrebbe giudicati come popolo. Amica, amico, oggi ci sono molte persone che vivono sotto il giudizio di Dio. Dio è santo, e giudica il peccato. È un male che la maggior parte di noi non tremino davanti a ciò che rivela la parola di Dio. Esdra riconosce l'opera compiuta dal Signore per loro. Versetti 8 e 9. Ora, per un breve momento, il Signore, nostro Dio, ci ha fatto grazia, lasciandoci alcuni superstiti e concedendoci un asilo nel suo santo luogo per illuminare i nostri occhi e darci un po' di sollievo nella nostra schiavitù. Noi, infatti, siamo schiavi, ma il nostro Dio non ci ha abbandonati nella nostra schiavitù. Anzi, ci ha fatto trovare benevolenza verso i re di Persia, i quali ci hanno dato tanto sollievo da poter rialzare la casa del nostro Dio e restaurare le sue rovine, e ci hanno concesso un luogo di riposo in Giuda e a Gerusalemme. Esdra dice che il Signore ha fatto grazia. I 70 anni di esilio sono passati, e Dio ha permesso al suo popolo di ritornare nel suo paese, ed essi, nonostante tutto, si allontanano ancora, seguendo i pagani e commettendo di nuovo proprio quel peccato per il quale Dio li aveva mandati in schiavitù. Esdra dice che fra di loro ci sono dei superstiti, quel piccolo residuo che aveva ubbidito rientrando nel paese. Esdra parla di un asilo concesso da Dio e, profeticamente, si riferisce a Cristo che è stato inchiodato sulla croce in modo che io potessi avere un asilo nel Figlio di Dio per l'eternità. Consideriamo cosa dice il profeta Isaia. Nel capitolo 22, al versetto 22 e al 23, leggiamo infatti queste parole. «Metterò sulla sua spalla la chiave della casa di Davide. Egli aprirà e nessuno chiuderà. Egli chiuderà e nessuno aprirà. Lo pianterò come un chiodo in un luogo solido. Egli diverrà un trono di gloria per la casa di suo padre». Quindi i credenti in Cristo non sono inchiodati sulla croce, ma in cielo, per l'eternità. Voi sapete che un chiodo è fissato in un posto sicuro, altrimenti non tiene. Che meravigliosa illustrazione questa. Esdra prosegue parlando di Dio che illumina gli occhi e dà sollievo, e credo che questa sia un'illustrazione del risveglio. Il termine risveglio non è propriamente una parola usata nella Bibbia. Si usa sempre questa parola per significare un'ondata spirituale che comporta numerose conversioni e un nuovo interesse nelle cose divine. Tecnicamente, risveglio significa riprendere vita o vigore, riprendere coscienza. Si riferisce a qualcosa di vivo che si spegne fino a morire e poi rivive. In Romani 14, al versetto 9, si parla della resurrezione di Cristo, poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita. Ovviamente la parola risveglio deve essere riferita ai credenti. Significa che il credente si trova in una pessima condizione spirituale e viene riportato alla vitalità, alla potenza. In questo modo, ai tempi di Esdra avviene un vero risveglio. Dio è meraviglioso verso questo popolo perché, dopo che hanno confessato i loro peccati, ha già pronta una benedizione. La preghiera di Esdra continua. Leggiamola dai versetti 10 fino al 15 da Esdra, capitolo 9. Ora, nostro Dio, che possiamo dire dopo questo? Noi infatti abbiamo abbandonato i tuoi comandamenti, quelli che ci hai dati mediante i profeti, tuoi servitori, dicendo: il paese nel quale entrate per prenderne possesso è un paese reso impuro dalla corruzione dei popoli di questi paesi, dalle pratiche abominevoli con le quali lo hanno riempito da un'estremità all'altra, con le loro contaminazioni. Ora dunque, non date le vostre figlie ai loro figli, e non prendete le loro figlie per i vostri figli, e non ricercate la loro prosperità né il loro benessere, e così diventerete voi forti, mangerete i migliori prodotti del paese, e potrete lasciarlo in eredità perenne ai vostri figli. Ora, dopo tutto quello che ci è accaduto a causa delle nostre azioni malvagie e delle nostre grandi colpe, poiché tu, nostro Dio, ci hai puniti meno severamente di quanto le nostre colpe avrebbero meritato, e hai conservato di noi un residuo come questo, dovremmo di nuovo violare i tuoi comandamenti e imparentarci con questi popoli abominevoli? La tua ira non si infiammerebbe forse contro di noi, fino a consumarci e a non lasciar più né residuo né superstite? Signore, Dio di Israele, tu sei giusto, e perciò oggi noi siamo ridotti a un residuo di scampati. Eccoci davanti a te a riconoscere la nostra colpa, poiché per essa noi non potremmo resistere in tua presenza. Esdra riconosce che essi non hanno ricevuta tutta la punizione che avrebbero meritato per i loro peccati. Soltanto la misericordia di Dio la confessione del peccato e la grazia di Dio poterono rendere possibile la salvezza del popolo e il risveglio. Dio sta per compiere tutte queste cose per l'intercessione di Esdra. I superstiti che sono ritornati grideranno a Dio per ottenere misericordia. E quando siamo in questa posizione, il Signore è pronto ad ascoltarci. Dopo questo grande incontro di preghiera, inizia un grande movimento di risveglio che porta sempre a delle riforme. Quando il risveglio è vero, non occorre un esperto per scoprire i risultati. Leggiamo i primi 3 versetti del capitolo 10, sempre da questo libro di Esdra. Mentre Esdra pregava e faceva questa confessione, piangendo e prostrato davanti alla casa di Dio, si radunò intorno a lui una grandissima folla di israeliti, uomini, donne e bambini, e il popolo piangeva dirotto. Allora Secania, figlio di Jeiel, uno dei figli di Elam, disse a Esdra: «Noi siamo stati infedeli al nostro Dio, sposando donne straniere prese dai popoli di questo paese. Tuttavia, rimane ancora a questo riguardo una speranza a Israele. Facciamo un patto con il nostro Dio e impegniamoci a rimandare tutte queste donne e i figli nati da loro, come consigliano il mio Signore e quelli che tremano davanti ai comandamenti del nostro Dio. Si faccia quello che vuole la legge». Un forte senso di colpa colpisce il popolo di Dio in questo particolare periodo, ed era qualcosa di cui avevano bisogno. Secania, evidentemente, divenne il portavoce di questo gruppo di persone che avevano riconosciuto il loro peccato e volevano confessarlo. Venne da Esdra per ammettere e riconoscere con sincerità le colpe. Egli poi continua dicendo che hanno sposato mogli dei paesi stranieri, centrando in modo specifico il problema. Quello che avevano fatto era assolutamente contrario alla legge di Mosè. In questa questione così importante non si erano consultati con la parola scritta. In altre parole, essi si erano allontanati dalla parola di Dio. Ora egli si affida alla misericordia divina e dice che esiste ancora una speranza per Israele. Ci furono molti che si unirono alla confessione pubblica, tremando davanti al comandamento di Dio. Non soltanto leggevano e studiavano la legge, ma facevano in modo che essa penetrasse nei loro cuori. Quando il peccato venne portato a loro conoscenza, lo confessarono, senza cercare di argomentare o trovare delle scuse per coprirlo. Confessarono semplicemente quelle che, secondo la parola di Dio, erano le loro colpe. Proseguiamo a leggere fino al versetto 6, da Esdra, capitolo 10. «Alzati, perché questo è compito tuo, e noi saremo con te. Fatti coraggio e agisci». Allora Esdra si alzò, fece giurare ai capi dei sacerdoti, dei leviti e di tutto Israele che avrebbero fatto come era stato detto, e quelli giurarono. Così Esdra si alzò davanti alla casa di Dio e andò nella camera di Yochanan, figlio di Eliasib, e dopo esserci entrato non mangiò pane né beve acqua, perché faceva cordoglio per l'infedeltà di quelli che erano stati in esilio. Infrangere la legge di Dio era una cosa molto seria. Essi si presentarono davanti a lui con un grande peso nell'animo. Quello che ciascuno sta passando è piuttosto straziante, ma la parola di Dio è stata trasgredita e le persone dovevano pentirsi. Amica, amico, è qui che deve avere inizio il risveglio. Prima dobbiamo camminare alla luce della parola di Dio, che ci dà la convinzione nei nostri cuori, ci fa capire che siamo privi della gloria di Dio e che abbiamo trasgredito apertamente i suoi comandamenti. Quando confessiamo i peccati e siamo sinceramente pentiti, il risultato sarà che la vita dei figli di Dio sarà ravvivata. Oggi ci preoccupiamo di predicare il pentimento a un mondo perduto, ma non credo che Dio chieda al mondo perduto di pentirsi prima di credere in Lui. Al mondo gli dice di credere nel Signore Gesù Cristo per essere salvato. È scritto in Atti, al capitolo 16, versetto 31. Quando andate a Cristo come Salvatore, avviene qualcos'altro. In Prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 9, Paolo dice: «Perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero». La conversione a Dio è prioritaria, perché il pentimento non precede la fede. La fede viene prima e il pentimento segue, perché finché non abbiamo fede per avvicinarci a Dio non possiamo conoscere il nostro peccato, non possiamo misurarci con la sua santità e la sua volontà. Spesso è difficile distinguere dove finisce una e inizia l'altra, ma in realtà se non conosco la legge di Dio, non conosco cos'è peccato e quindi non posso pentirmi. La fede porta alla salvezza attraverso il pentimento e l'accettazione della grazia di Dio. Il pentimento è però la cosa che più manca anche nella Chiesa. Avete mai notato che nella Bibbia Dio chiede alla Chiesa di pentirsi? Nelle 7 lettere alle Chiese dell'Asia Minore, riportate nel libro dell'Apocalisse, questo viene richiesto a tutte, tranne che a 2. Dio sta parlando ai credenti e non alle persone non salvate. Non credo che Esdra abbia mandato inviti agli Ittiti, ai Cananei, Gebusei, Ammoniti, Moabiti, Egiziani, Amorei, d'indire un giorno di preghiera di pentimento. Quel pentimento non era per loro che erano increduli. Dio dice ai perduti, venite a me e siate salvati per mezzo di Gesù Cristo. E alla sua Chiesa sta dicendo, pentitevi, ritornate a me, uscite fuori dalla vostra freddezza, dalla vostra indifferenza. Quello di cui abbiamo bisogno è un risveglio che non avrà luogo senza un pentimento dei credenti. Ai giorni di Esdra le persone non erano più indifferenti delle persone nella Chiesa dei giorni nostri. Esdra ritornò a Dio sinceramente pentito e altri lo seguirono. Leggiamo i versetti dal 7 al 12 di Esdra, capitolo 10. Si proclamò in Giuda e a Gerusalemme che tutti i reduci dall'esilio si radunassero a Gerusalemme e che chiunque non fosse venuto entro 3 giorni, seguendo il consiglio dei capi e degli anziani, tutti i suoi beni gli sarebbero stati confiscati ed egli stesso sarebbe stato escluso dalla comunità dei reduci dall'esilio. Così tutti gli uomini di Giuda e di Beniamino si radunarono a Gerusalemme entro i 3 giorni. Era il 20° giorno del 9° mese. Tutto il popolo stava sulla piazza della casa di Dio, tremante a causa di questo fatto e della gran pioggia. Il sacerdote Esdra si alzò e disse loro, «Voi avete commesso un'infedeltà, sposando donne straniere, e avete reso Israele ancora più colpevole. Ma ora confessate la vostra colpa al Signore, Dio dei vostri padri, e fate la sua volontà. Separatevi dai popoli di questo paese e dalle donne straniere». Allora tutta l'assemblea rispose e disse ad alta voce, «Sì, dobbiamo fare come tu hai detto». Qui si traccia una vera linea di separazione tra chi vuole e chi non vuole pentirsi. Occorreranno circa 3 giorni per percorrere ogni parte del paese e questo proclama era diretto a tutti quelli che erano ritornati dall'esilio per ricostruire la città, le mura, il tempio. Essi dovevano riunirsi per fare un po' quello che chiameremmo il punto della situazione. Quelli che avevano obiezioni, non riconoscendo la necessità di un pentimento, sarebbero stati espulsi dalla congregazione. C'era bisogno di pulizia, come anche oggi. Togliere tutto ciò che ritardava o impediva un risveglio. In Ebrei 12, al versetto 15, leggiamo «Vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati». Non vuol dire cacciare le persone, ma scoprire e eliminare le cause della mancanza di vita nella Chiesa. Quante vite, ad esempio, sono state rovinate dall'amarezza, ed è facile vedere come questo sentimento blocca lo sviluppo di una comunità. In altre parole, non bisogna solo essere un uditore della parola di Dio, ma anche uno che la mette in pratica. Anche la mancanza di amore richiede confessione. Da questo conosceranno che siete miei discepoli, se vi amate gli uni gli altri. Queste sono le parole stesse di Gesù, riportate da Giovanni nel suo Vangelo, al capitolo 19, nel versetto 35. Quello che Esdra chiede a queste persone era di inghiottire una pillola amara. Sono sicuro che c'era un grande strazio nel cuore, una forte agonia nell'anima di queste persone che dovevano fare pulizia nella loro vita. È interessante notare che, mentre erano riuniti, sopraggiunge un temporale. Leggiamo i versetti dal 13 al 17 e poi il versetto 44, l'ultimo del capitolo 10. «Ma il popolo è molto numeroso, piove molto e non possiamo stare allo scoperto, e questa non è faccenda di un giorno o due, poiché siamo stati molti a commettere questo peccato. Rimangano dunque qui i capi di tutta l'assemblea e tutti quelli che nelle nostre città hanno sposato donne straniere vengano nei tempi stabiliti, con gli anziani e con i giudici di ogni città, finché non sia allontanata da noi l'ardente ira del nostro Dio per questa infedeltà. Jonathan, figlio di Asael, e Yazia, figlio di Tikva, appoggiati da Mesullam e dal Levita Sabtai, furono i soli a opporsi a questo. Ma i reduci dall'esilio fecero a quel modo. Furono scelti il sacerdote Esdra e alcuni capi famiglia, secondo le loro case patriarcali, tutti designati per nome, i quali cominciarono a riunirsi il primo giorno del decimo mese per esaminare i fatti. Il primo giorno del primo mese avevano finito di occuparsi di quanti avevano sposato donne straniere. Tutti questi avevano preso delle mogli straniere, e ce n'erano di quelli che, da queste mogli, avevano avuto dei figli. Iniziò a piovere, e ognuno cercò di ripararsi. Esdra ha molto buon senso e dice che non possono stare tutti sotto la pioggia, specialmente le donne e i bambini, e, per non fare le cose in modo affrettato, suggerisce di ritornare un altro giorno. Esdra vuole che le cose vengano fatte con ordine, e così avviene. Riconobbero il proprio peccato e offrirono un sacrificio per la loro colpa. L'offerta parla del fatto che il popolo è unito in questo tremendo sforzo di rimettere le cose a posto con Dio. Segue una lista di coloro che acconsentirono a mandare via le mogli straniere. Questo elenco lo troviamo nei versetti dal 18 al 43, versetti che non abbiamo letto. Queste persone fanno un accordo, una promessa solenne. Le donne non furono allontanate in modo indiscriminato solo perché straniere. Questo avvenne solo per quelle che avevano contaminato il popolo con le loro pratiche idolatre. Questi versetti ci parlano comunque di una storia triste, certamente non indolore, in quanto coinvolgeva anche i bambini. I peccati dei padri si riversano sui figli, dice la scrittura. Vediamo come questa separazione sia stata netta. Esdra era l'uomo di Dio per quell'ora, per quel compito specifico. Per questa generazione almeno, egli fece in modo di preservare la testimonianza dei giudei per il compimento del piano di Dio. E qui si chiude il libro di Esdra. Lunedì prossimo continueremo lo studio del libro più letto e avremo l'opportunità di aprirne quindi uno nuovo. Appuntamento a lunedì. Ciao.